Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
È possibile per un bambino di nascere sano e poi non crescere per nulla? È possibile? No, non è possibile. Un bambino non può nascere sano e rimanere sano e non crescere. Non è possibile vivere senza crescere. La crescita può essere più o meno veloce, può essere con più o meno problemi, però la vera vita produce sempre crescita. Non è mai esistito un bambino che è nato e ha vissuto tanti anni rimanendo uguale identico di quando era nato. Non c'è mai stato nessun bambino che è nato e è rimasto quella grandezza, quel sviluppo, quel peso ed è continuato a vivere. Non succede. La vera vita produce crescita. Se questo è vero nel campo fisico, è altrettanto vero nel campo spirituale. Consideriamo quello che è la salvezza. Quando Dio salva una persona, la fa nascere come figlio di Dio, la rigenerazione, la perdona dai suoi peccati, la giustifica. Ma quello è solo l'inizio dell'opera di Dio nella salvezza. Nella salvezza Dio non solo fa nascere e giustifica e fa diventare un suo figlio, ma Dio nella salvezza conforma questa persona all'immagine di Gesù Cristo, lo fa crescere ad essere santo quanto Gesù Cristo è santo. Allora, fisicamente un bambino può nascere e poi dopo poco tempo, o un anno, o due anni, o tre anni, può morire, ma spiritualmente, quando Dio dà la vita spirituale, quella vita non muore mai. Dio sempre porta a compimento la sua opera quando salva veramente. Infatti tanti brani parlano di questo. Uno sarebbe Filippesi 1:6, dove leggiamo: essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. La vera salvezza porta sempre al suo compimento, cioè che la persona cresce nella santità fino al punto di essere conforme all'immagine di Gesù Cristo. Questa crescita nella santità, il nome biblico di quel processo di crescita è la santificazione. Rendere santo, la santificazione. Allora, con l'aiuto di Dio, in questo e nel prossimo insegnamento, vogliamo considerare la santificazione. Onestamente, è un discorso così profondo che in due incontri non si può mica toccare tutto. Si può appena toccare alcuni aspetti, però con la preghiera che Dio ci aiuterà a capire meglio quello che è la realtà nella vita di ogni vero credente. Vogliamo capire che cos'è la santificazione, quanto è importante, come avviene, qual è il ruolo di Dio e qual è il nostro ruolo. Sono domande estremamente importanti e prego che con l'aiuto di Dio possiamo comprendere meglio la nostra santificazione. Prima di tutto, che cos'è la santificazione? Allora, la santificazione è il processo che porta una persona a diventare sempre più santo, sempre più conformato all'immagine di Cristo Gesù. Quindi è un processo che porta la persona ad essere separato dal suo peccato. Noi nasciamo nel peccato, cresciamo nel peccato, abbiamo peccati di carattere. Tu dici di quella persona, ma lui è così. Lei è così. Ci sono, abbiamo tutti certe caratteristiche che quando pecchiamo in quel modo, le persone intorno a noi non sono sorprese. Se tu vedi certe persone con il muso, non ti sorprende. Dice, ma è così. Tu vedi certe persone permalose, che si offendono, si vedono come la vittima. Tu, è così. Tu vedi certe persone che scattano, è così. Tu vedi persone che si vantano, è così. Cioè, spesso i nostri peccati sono talmente radicati in noi che gli altri li vedono facilmente. E la santificazione è quei peccati vengono strappati via da noi, o meglio dire, noi veniamo strappati via da quei peccati per camminare in santità di vita. La santità perciò riguarda il nostro cammino, che è un contrasto con la salvezza che riguarda la nostra posizione legale. Sapete che non tutti che dicono di essere salvati sono veramente salvati? Senza la santificazione non c'è vera salvezza. Se una persona che dice di essere credente non cresce nella santità, cioè anno per anno più santo, sempre più santo, cioè se non c'è la crescita, quasi sicuramente la persona non è veramente salvata. Se una persona continua a lasciare regnare il peccato nella sua vita, quella persona non è salvata. Non importa quanto legge la Bibbia, quanto va in chiesa, quanto evangelizza, il metro della salvezza è la santità. Da quello che leggiamo nella Bibbia e da quello che è anche visibile, ci sono persone in più o meno ogni chiesa che si dichiarano di essere salvati, che non sono veramente salvati. Questo comprende a volte pastori, missionari, quelli che si impegnano, quelli che hanno un ministero attivo. Non solo chi si mette nell'ultima panchina e non dice mai niente. Può essere chi è impegnato. In Matteo 7, Gesù parla del giudizio finale. Parla del fatto che lui giudicherà tutti, parla di quelli che si presenteranno davanti a lui e dichiara che non tutti quelli che credono in essere salvati sono veramente salvati. Infatti, vi leggo Matteo 7, da 21 a 23, e notate che queste persone non veramente salvati erano convinti di essere salvati e si impegnavano nel nome di Dio, ma senza la salvezza. Leggo, Gesù parla. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Operatori di iniquità, queste persone, pur proclamando Gesù, impegnandosi, lasciavano regnare il peccato. Potrebbe essere un peccato non quelli più palesi, potrebbe essere il peccato dell'orgoglio, dell'egoismo o di altre cose. Non tutti che dicono di appartenere a Cristo appartengono a Cristo. Se non c'è la santificazione, non c'è la salvezza. Non esiste vera salvezza senza santificazione. In Ebrei 12, 14, leggiamo che senza la santificazione, che è crescere nella santità, nessuno vedrà Dio. Vedere Dio è un altro sinonimo per essere salvato. Allora, la parola in questo versetto, procacciate, vuol dire correre dietro con tutta la forza. Nella vera salvezza Dio cambia il cuore al punto che uno vuole la santità nella vita e la cerca. Leggo Ebrei 12, 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Chi Chi non procaccia la santificazione non vedrà il Signore, non sarà salvata. Chi non si impegna con cuore ad essere santificato non vedrà Dio, nel senso della salvezza. In Secondo Corinzi, Paolo ci parla della necessità di separarci dal male, usando la parola quello che è immondo. E ricordate, quando la Bibbia parla di male, il metro non è il nostro metro, non è il metro del mondo. Il mondo dice che tante cose che per Dio sono abominevoli, per il mondo vanno bene. E noi che viviamo in questo mondo siamo abituati. Allora, certe cose possiamo, oh, scandaloso, scandaloso, ma altre cose, tipo innalzarci, vantarci, lamentarci, non ci sembrano così abominevoli, ma sono abominevoli per Dio. Allora vi leggo 2 Corinzi 6:17 e notate che per essere accolti da Dio serve la santità. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. Solamente chi si separa dal peccato sarà accolto da Dio, ovvero salvato. In altre parole, solo chi cresce nella santificazione sarà salvato. Attenzione, attenzione. Questo non è perché il nostro impegno ci salva, il nostro impegno non ci salva, ma questo perché quando Dio ci salva, la vera salvezza produce necessariamente la santificazione. Importante capire quello. Non è che devo impegnarmi per diventare salvato, no, tu non puoi diventare salvato impegnandoti. La salvezza produce una vita di impegno alla santità. Tanti brani ci fanno capire che senza la santificazione non c'è vera salvezza. In Primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, ci sono vari versetti che ci mostrano che la vera salvezza è sempre accompagnata dalla santificazione. Vi leggo un versetto. Primo Giovanni 2:4. Parlando di chi dice di conoscere Cristo senza essere salvato. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Chi dice di conoscere Gesù e non ubbidisce i comandamenti di Gesù, non cammina in santità, è bugiardo, non conosce Cristo, non è salvato. La santificazione è inseparabile dalla salvezza. Quindi ognuno di noi dovrebbe valutare la propria condizione davanti a Dio. Tu stai crescendo nella santificazione? Sei notevolmente più santo di quanto eri un anno fa, o 2 anni fa, o 3 anni fa, o 5 anni fa, o 10 anni fa, o quanti anni dichiari di essere salvato? Certamente ci sono su e giù, ma in linea generale la riga della tua santità sta andando su. È una cosa che è palese. Sei più santa o più santo di quello che eri anni fa. Certamente avremo sempre combattimenti contro il peccato. Ci saranno combattimenti finché siamo in questi corpi. Però è anche giusto chiederci se c'è una chiara evidenza di crescita nella santità nella nostra vita. Ci sono cadute. Ma se si guarda la tua vita nel tempo, tenendo conto delle cadute, ma la riga della santità sta crescendo? Questo è un controllo che dovremmo tutti fare. Un frutto della vera salvezza, un frutto essenziale della vera salvezza è che uno è sempre più conformato all'immagine di Cristo. Non si tratta di più conoscenza della Bibbia. Ci sono tante persone nel mondo che conoscono bene la Bibbia ma non sono salvate. Non si tratti di più impegno nella Chiesa. Ci sono quelle persone davanti a Gesù in Matteo 7. Signore, Signore, non abbiamo fatto grandi opere nel tuo nome? Non si tratta di impegnarti nell'evangelizzare. Ci sono non credenti che amano evangelizzare. Si tratta di una vita che è sempre più santa. Si tratta di un comportamento più santo, un modo di parlare più santo, un modo di pensare più santo, un modo di reagire alle ingiustizie della vita che è sempre più santo. Questo è visibile nella tua vita? E qui voglio fare un parentesi importante. Se tu onestamente riconosci che no, non c'è quel frutto, posso darvi un consiglio? Non cercare di migliorare. Se tu non vedi una crescita in santità nella tua vita, non dovresti cercare di comportarti meglio per essere più santo. Non sto scherzando. Perché quello vuol dire guardare a te stesso per essere salvato. Se tu non vedi frutto della salvezza nella tua vita, non preoccuparti del tuo impegno, riconosci che tu non hai Gesù Cristo. E rivolgiti a Dio dicendo, Signore, credevo di essere salvato, ma non c'è frutto della salvezza. La cura non è di comportarmi meglio, la cura è di aggrapparmi a Gesù Cristo, perché se tu hai Cristo ci sarà frutto. Se uno non dimostra, proprio non dimostra vera crescita nella santità, non bisogna esortare la persona a comportarsi con più santità, bisogna esortare la persona a correre a Cristo per la salvezza. E quante volte si esorta qualcuno di camminare meglio, camminare meglio, camminare meglio, ma la persona non è rigenerata. E al massimo può fare una facciata di camminare meglio all'esterno, ma non c'è una nuova vita. La vera salvezza produce la santificazione. E perché questo? Perché assolutamente, per forza, la vera salvezza produce la santificazione. La santificazione arriva perché ogni vero credente è unito a Gesù Cristo. E Gesù Cristo lo ha vivificato e vive in Cristo. La Bibbia usa molto spesso questo termine in Cristo, essere in Cristo. Non si tratta di comportarti meglio, di essere più spirituale, di peccare meno, di impegnarti di più, di camminare meglio. Si parla di essere in Cristo. 1 Corinzi 15, 22 dichiara, parlando di quelli che sono salvati, poiché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Quelli che Dio salva sono vivificati in Cristo. Tutti i veri credenti. L'Apostolo Paolo descrive la propria vita e questa è la vita di ogni persona che veramente è salvata. E lui dichiara in Galati 2:20: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Chi è veramente salvato? È stato crocifisso con Cristo ed è Cristo che vive in quella persona. E quella persona vive nella fede del Figlio di Dio. E allora, questo è perché abbiamo libero accesso a Dio. Perché Cristo vive in noi, noi viviamo in Cristo. E questo, avendo Cristo in noi, produce la santificazione. Voglio guardare insieme un brano, trovate nelle vostre Bibbie, Romani capitolo 6, e vogliamo leggere insieme un brano un po' lungo, e magari un domani prenderei tempo per insegnare questo brano a fondo, che è importantissimo. Oggi vogliamo solo dare un breve sguardo, però voglio leggere Romani 6 da 1 a 14. E questo brano ci aiuta a capire la nostra unione con Cristo, che Cristo vive in noi, che siamo stati crocifissi con Cristo. Questo che produce la santificazione. Seguitemi mentre leggo Romani 6, 1 a 14. Chiederemo dunque, rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi, dunque, siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi, similmente, camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membre al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo brano meriterebbe una serie di sermoni per andare a fondo. Oggi voglio solo toccare qualche verità principale perché ci aiuta a capire meglio la nostra santificazione. Allora, il brano ci insegna che siamo stati sepolti con Gesù Cristo. La morte di Gesù, quando Dio salva una persona, lo Spirito Santo lo battezza nella morte di Gesù, quella morte conta come se fosse la morte di quella persona. E visto che il salario del nostro peccato è la morte, la separazione eterna da Dio, Dio guarda la scheda e dice, ma quella persona è morta. È stata crocifissa quella persona. Allora, la morte di Gesù conta come se fosse la nostra, per quello Dio può dire la sua condanna è stata pagata, può perdonare la persona pur restando giusto Dio. E poi lo Spirito Santo non solo ci unisce a Cristo nella sua morte, ma anche nella sua risurrezione e viviamo con Cristo, riceviamo nuova vita e non siamo più sotto il potere del peccato. Non siamo più sotto il potere del peccato, perché siamo uniti a Cristo. Allora, Dio ci comanda a quel punto di non lasciar più regnare il peccato nei nostri corpi mortali. Cioè, prima della salvezza, il peccato regna. La persona non può fare meno, pecca, perché è peccatore. Si può dire, scegliere di non fare quel peccato per fare piuttosto quello, ma non può scegliere di non peccare, è la sua natura. Ma in Cristo, un vero credente è stato liberato dal potere del peccato. Perciò possiamo scegliere di peccare, ma non siamo più schiavi del peccato, non dobbiamo più peccare e siamo stati crocifissi con Cristo. E per questo Dio ci chiama alla santificazione. E adesso è una realtà, una possibilità che sia vera nella vita di ogni vero credente. Vorrei fare un piccolo confronto fra la salvezza e la santificazione. Importante che comprendiamo la differenza. La salvezza è un atto che Dio compia in noi una volta per sempre. È paragonabile alla nascita di un bambino. Un bambino nasce, quel giorno si può scrivere giù la data e l'ora, e quel bambino da quel punto è nato. Non deve nascere altre volte. Da quel punto è figlio di quella famiglia, da quel punto ha vita sulla terra, non solo dentro il grembo. Nella salvezza Dio ci dà vita, la rigenerazione. Dio ci giustifica, Dio ci fa diventare i suoi figli, Dio ci riconcilia con sé. È un atto. La santificazione non è un atto, è un processo che dura tutta la vita, dalla nascita spirituale finché non siamo riconciliati con Dio in cielo. La salvezza cambia il nostro stato davanti a Dio, ci fa passare da essere colpevoli ad essere giustificati, ci fa passare da essere separati da Dio a riconciliati con Dio. Ma la santificazione piuttosto non è un cambiamento di stato, è una trasformazione del nostro essere. Ci porta a camminare nella santità, diventando sempre più santi e conformati all'immagine di Cristo. La giustificazione ci riconcilia con Dio. La santificazione ci fa essere conformati a Dio nella sua santità. La giustificazione è un atto istantaneo. La santificazione è un atto progressivo che dura tutta la vita. Importante notare che nella Bibbia non ci sono mai comandamenti di giustificarci. Non trovi mai giustificatevi, non ci sono quei comandamenti. È un'opera di Dio. Il peccatore deve ravvedersi, deve credere in Cristo, ma la giustificazione, la rigenerazione, opera di Dio, 100%. Invece, pensate a questo, la Bibbia è piena di comandamenti di santificarci. Allora, ci sono versetti che proprio dicono santificatevi, ma anche i comandamenti, per esempio, non mentite, non rubare, perdonatevi a vicenda, mariti amate le mogli come Cristo ama la Chiesa, mogli siate sottomessi ai vostri mariti, e tanti altri. Sono tutti comandamenti alla santificazione. Figli, ubbidite ai vostri genitori. Questi sono comandamenti di santificarci, non peccando più. Quindi, e vedremo più di questo, è la nostra ubbidienza ai comandamenti di Dio che ci santifica, da un certo punto di vista. Però c'è una domanda estremamente importante, e se non capisco correttamente la risposta a questa domanda, mi rovina la vita cristiana, mi rovina la vita. E la domanda è: di chi è la responsabilità della santificazione? Dobbiamo noi santificarci oppure è Dio che ci santifica? Fondamentale capire questo. Se sbagliamo la risposta, questo ci fa fare naufragio. Quindi consideriamo attentamente quello che la Bibbia dice per quanto riguarda la santificazione. Un brano che ci dà la risposta, non è l'unica, ma è uno molto chiaro, è Filippesi, se volete trovare, capitolo 2, versetti 12 e 13. Filippesi 2, 12 e 13. Voglio leggere questo brano e poi prenderemo qualche minuto per considerare le verità che Dio ci dice in esso. Perciò, miei cari, come mi avete sempre obbedito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Come credo che vedete subito, questo brano è diviso in due parti. La prima parte, versetto 12, è la nostra responsabilità nella santificazione. La seconda parte è la parte di Dio nella santificazione. E notate che ogni parte regge da sé. Cioè, ogni parte è, se posso dire, completo in sé. Non è condizionato, è vero, sia l'uno che l'altro. E ogni parte da credere e da vivere. Paolo inizia versetto 12 incoraggiando i credenti per la loro ubbidienza nel passato, perché questo è un modo per stimolare loro a ubbidire adesso, ricordando, senti, questo è buono per i genitori di fare. Senti, come hai fatto l'altra volta, ti ricordi? Oh, quello era ottimo. Voglio chiederti di fare la stessa cosa, di comportarti come hai fatto quella volta. È buono incoraggiare in buoni passi passati. E Paolo fa quello e poi arriva al comandamento per loro e per noi. Leggo di nuovo versetto 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. E voglio considerare quel comandamento alla fine. Compite la vostra salvezza con timore e tremore. Dio ci comanda a compiere, completare la nostra salvezza con timore e tremore. Che vuol dire? Dio dà a noi la responsabilità per la nostra santificazione. È importantissimo capire questo, perché l'impegno che dobbiamo avere nella santificazione è come se dipendesse 100% da noi. Noi dobbiamo impegnarci sapendo che Dio ci comanda a compiere la nostra salvezza, a santificarci. Infatti, dice di compiere la salvezza con timore e tremore. Dobbiamo avere timore, timore di non cadere, timore di non fallire, timore di non arrivare. Dobbiamo capire la serietà di questo. No, dai, è Dio che porterà a compimento. Chi parla così non è salvato. Non ha lo Spirito Santo, una persona che può prendere con leggerezza la propria santità. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, che produce un impegno serio di cuore nella santità. Ci fa sforzarci senza stancarci a combattere il peccato per compiere la salvezza. Il motivo che questo timore e tremore è necessario è perché dove non c'è crescita nella santità, non c'è salvezza. E quindi io mi impegno perché voglio vedere i frutti della mia salvezza. Perciò, quella persona che si dichiara credente, magari attivo in chiesa, ma non si preoccupa della propria salvezza, non è aggravata dalle sue cadute, non si preoccupa di vedere chiaro frutto nella vita, non ha timore e tremore. In realtà quella persona non ha frutto di essere veramente salvato. Può essere tranquillo, no, no, io sono salvato. E come osi dirmi che non sono salvato? E le persone in Matteo 7 che arrivano davanti a Gesù dicendo a Gesù Cristo, Signore, Signore, pienamente convinti in base a, non in base al metro di Dio. Non in base al metro di Dio. Non è la tranquillità di essere salvato che dimostra che tu sei salvato. È la crescita nella santità. E così dobbiamo impegnarci con tutto il cuore a camminare in santità davanti a Dio e dobbiamo farlo con timore e tremore. E quindi, per quanto leggiamo nel versetto 12, la santificazione è la nostra responsabilità. Ma se avessimo solo versetto 12, saremmo schiacciati sotto un peso che non potremo portare. Per quanto dobbiamo impegnarci alla nostra santificazione, il fatto è che noi non siamo capaci a santificarci. Lasciati da soli, non facciamo altro che cadere, rendendoci sempre più colpevoli davanti a un Dio santissimo. Lasciati da soli, versetto 12, ci schiaccia, ci ammazza, è impossibile avere successo. Ma grazie siano resi a Dio, che Dio non ci lascia soli. dopo averci schiacciato con il peso che dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, Dio ci innalza con le meravigliose parole delle verità nel versetto 13. Allora, tenendo conto che questo sta parlando di chi sta cercando di compiere la salvezza con timore e tremore, leggiamo le parole nel versetto 13. Poiché Dio è colui che opera in noi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Certamente dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, se no non c'è salvezza. Però, grazie a Dio, Dio opera in noi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Cosa vuol dire? Grazie a Dio per quello che vuol dire. Dio è all'opera in noi, che siamo veramente salvati, mettendo nel nostro cuore il desiderio di crescere nella santità. Questo è il volere. E inoltre Dio è in opera in noi dandoci la forza per poter crescere nella santità. Questo è l'operare. E Dio fa questo non perché ha visto che siamo bravi e c'è qualche merito in noi. No, no, perché non abbiamo merito. Dio fa questo per il suo beneplacito. Il cuore di Dio è di voler farci del bene per grazia. Questo è il cuore di Dio nei nostri confronti e perciò Dio cambia il cuore di ogni vero credente, mettendo nel nostro cuore un profondo desiderio per la santità. E poi Dio ci fortifica in modo che possiamo crescere nella santità. Dio fa questo per il suo beneplacito nei nostri confronti. Allora, alla domanda: la santificazione è responsabilità nostra o è l'opera di Dio? La risposta è che è la nostra responsabilità, ma allo stesso tempo è l'opera di Dio. Si potrebbe dire che Dio ci santifica tramite il nostro impegno. Ogni vero credente ha il desiderio di essere santo. E ogni vero credente ha da Dio la forza di Dio all'opera in lui in modo che può camminare in santità. Questo brano ci fa capire che un vero credente ha il cuore di voler crescere nella santità, perché questo Dio dà sempre a ogni vero credente. Quando abbiamo questo desiderio, ci porta ad essere aggravati quando cadiamo nel peccato. Perché desideriamo la santità, non perché vogliamo evitare le conseguenze terrene. Allora, uno può essere triste per il peccato, perché gli porta problemi. Gli porta ad essere visto male degli altri, si vergogna davanti agli altri, voleva vedersi meglio. Quello non è tristezza per il peccato, quello è tristezza per le conseguenze terrene. Quello è tristezza del mondo, secondo Corinzi 7. Ma quando abbiamo lo Spirito Santo e il desiderio da Dio per la vera santità, allora quando pecchiamo ci aggrava il peccato in sé. Anzi, anche se non produce in quel momento nessuna conseguenza terrena. Siamo afflitti e questa afflizione viene dallo Spirito Santo. Ma Dio ci incoraggia nella nostra debolezza con una verità potente che troviamo in Filippesi capitolo 4, versetto 13, dove impariamo che possiamo fare qualsiasi cosa in Gesù Cristo che ci fortifica. Leggo Filippesi 4, 13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Se tu hai la salvezza, tu hai Cristo che ti fortifica. Allora i comandamenti di Dio sono raggiungibili a te. E quindi dobbiamo impegnarci con timore e tremore a compiere la nostra salvezza, che vuol dire crescere nella santità. Cosa vuol dire in pratica questo? Non in pratica in dettaglio, quello arriveremo, ma vuol dire abbandonare il peccato. Ricordate che la santificazione è crescere nella santità, Crescere nella santità è abbandonare il peccato. Che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? Peccato è la violazione della legge di Dio, i comandamenti di Dio. Perché i comandamenti di Dio sono tutti una manifestazione della santità di Dio. E perciò disubbidire a qualsiasi comandamento è disprezzare la persona e la santità di Dio. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4, ci dichiara questo, che è la violazione della legge. Vi leggo. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Quindi, il peccato è la violazione ai comandamenti di Dio, la legge. La santificazione è una vita di ubbidienza ai comandamenti di Dio. Quando noi amiamo Dio, ubbidiamo ai suoi comandamenti. Troviamo questa verità ripetutamente nella Bibbia. Per esempio, nell'Evangelo di Giovanni, Gesù dichiara più volte che l'amore di Dio, amare Dio, amare Cristo, produce ubbidienza ai suoi comandamenti. Vi leggo tre versetti, Giovanni 14, versetto 15, versetto 21, versetto 23. Gesù parla. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e mio Padre lo amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. In 1 Giovanni 5,3 leggiamo: questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. I suoi comandamenti non sono gravosi. Se noi abbiamo l'amore di Dio in noi, che fra l'altro è una descrizione di essere salvato, e perciò amiamo Dio, perché non si può avere l'amore di Dio e non amare Dio, allora osserveremo i suoi comandamenti. Non si può amare Dio senza osservare i suoi comandamenti. Non si può essere veramente salvati senza amare Dio e quindi senza osservare i comandamenti. Un piccolo paragone. Se un uomo ama veramente sua moglie, osserverà il comandamento di non tradire la moglie. Non è possibile amare la moglie e tradire la moglie. Non è possibile. Indipendentemente di quello che uno potrebbe dire, le due cose non possono coesistere. Allora, voglio fare una distinzione però importante per quanto riguarda l'ubbidienza. Per quanto l'ubbidienza ai comandamenti di Dio è assolutamente essenziale nella vera salvezza, ubbidire ai comandamenti non è amore per Dio. È un frutto dell'amore per Dio. Questa è una distinzione importante. Uno può ubbidire ai comandamenti senza amare Dio. Uno può ubbidire ai comandamenti perché vuole vedersi bene, quanto sono bravo, vuole essere visto bene da credenti, vuole essere innalzato come un bravo credente, e lui si impegna con autodisciplina in tanti campi della vita, soprattutto esterni e visibili. Ubbidisci ai comandamenti di Dio in modo fiscale, ma non ama Dio. La vera ubbidienza che piace a Dio è un'ubbidienza che arriva dall'amore per Dio, perché si vede l'amore di Dio per noi. Perché la vera salvezza produce sempre amore per Dio. Se tu non ami Dio, non sei salvato. Non sei salvato se non ami Dio. Ma se non obbedisci i comandamenti, non ami Dio. La Bibbia lo dice: se uno mi ama, osserverà i miei comandamenti. E perché amiamo Dio, la vera salvezza produce sempre amore per Dio, perché nella vera salvezza Dio apre gli occhi a vedere che io sono peccatore sotto condanna e Gesù Cristo è morto per me. Non posso fare a meno che amarlo. Non posso fare a meno che amare quel Dio che mi ha strappato dalla condanna eterna. La vera salvezza produce amore per Dio. Leggo 1 Giovanni 4,19. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. E quindi io vorrei chiudere. Ho altro da dire la prossima volta, Dio volendo. Vorrei chiudere invitando ciascuno a riflettere sulla propria vita. Se tu ti consideri cristiano, tu sei colpito, colpito dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Pensare a quel sacrificio ti commuove. Lo vedi come quello ha fatto per me, quello ha fatto per me. Non solo, sì, io credo che Gesù è morto sulla croce, storicamente ci credo. No, lo vedi come la tua giustizia. Un frutto della vera salvezza è di vedere l'amore di Dio per noi nel sacrificio di Gesù Cristo e questo ci spinge per forza ad amare Dio che ha dato suo figlio per me. Se tu non ami Dio perché vedi il suo amore, è da veramente chiederti, ma sei salvato? Secondo, tu hai un timore e tremore nel compiere la tua salvezza se ti ritieni salvato? Ovvero tu hai timore e tremore nel crescere nella santità? Hai un profondo desiderio? Hai quel frutto che Dio è all'opera in te con il volere e l'operare? Una parola di incoraggiamento qui. Quando consideriamo l'immensità della santità di Dio, Dio è assolutamente santo, quando consideriamo alla luce di quello quanto noi manchiamo al nostro meglio, manchiamo e cadiamo nel peccato, a volte è difficile credere che Dio ci ama. A volte io dico, Signore, come potresti amarmi? Ancora sono caduto, come potresti amarmi? Allora, c'è un problema con quel pensiero. Il problema è che pensando così, in modo subdolo, stiamo credendo che Dio mi ama perché io mi comporto bene e quindi mi ama in base al mio merito. Ma Dio non ci ama in base al nostro merito. Il fatto è che al mio meglio sono mancanti nei confronti di Dio tre volte santo. Al mio meglio Dio non potrebbe mai amarmi per chi sono io. E quanto spesso arrivo al mio meglio, che sarebbe comunque troppo poco. No, no, Dio ci ama per grazia. Dio ci ama perché questo è il cuore di Dio. Non possiamo meritare l'amore di Dio. Dio ci ama per grazia al nostro peggio come al nostro meglio. Troviamo questo in tanti posti. Voglio leggere per chiudere un versetto, Romani 5, versetto 8. Quando è che Dio ha scelto di amarci? Vi leggo. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ci ama non per chi siamo noi, ma per chi è Dio. Quanto è importante capire che l'amore di Dio ha origine in Dio e non in noi. Quindi, effettivamente, la chiave della vita cristiana è di conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Questo è quello che ci stimola ad amare Dio ed è l'amore per Dio che ci stimola ad ubbidire ai Suoi comandamenti, crescere nella santità. Ho ancora molto da dire sulla santificazione e Dio volendo, nel prossimo insegnamento vogliamo approfondire ancora di più questo. Ma per ora una parola per chi non è in Cristo Gesù, chi magari è sempre stato un buon cristiano a livello culturale, ma non ha Gesù Cristo. Forse hai parlato di avere Cristo nel passato, ma si vede che non hai Cristo. Tu sei colpevole davanti a Dio e non puoi tu migliorarti, non puoi riprendere la via giusta, non puoi camminare in modo che dici, ah, adesso stai camminando bene, perché Dio è tre volte santo e noi siamo sempre mancanti nei suoi confronti. Hai bisogno di un Salvatore e c'è uno solo, Gesù Cristo. Hai bisogno del perdono, non di migliorare la vita. E quel perdono è solo in Gesù Cristo. Hai bisogno della salvezza che c'è in Gesù Cristo. Quindi presentati a Dio. Come sei, peccatore, colpevole, presentati così, dicendo, Signore, io sono un peccatore. Perdonami tu. Perdonami tu per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo e la sua risurrezione. In Cristo puoi trovare il perdono. E per noi che siamo in Cristo, ricordiamo che la chiave per crescere nella santità, qual è? Devo impegnarmi? No. Qual è la chiave per crescere nella santità? Vedere sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dobbiamo impegnarci. Dobbiamo combattere strenuamente contro il nostro peccato. Dobbiamo far morire tutto quello che in noi è terreno. Però molto di più, dobbiamo conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Allora i comandamenti di Dio non saranno più gravosi. Compiamo la nostra salvezza con timore e tremore, sapendo però che è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Grazie a Dio. Signore, oh Signore, quante persone ci sono che si presentano come credenti e non sono salvati. E magari vivono anni come quelle persone che arrivano davanti al trono di Gesù Cristo, convinti di essere a posto con Lui, e sentono la parola terribile, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Oh Padre, ti prego che chiunque si trovi in quello stato possa riconoscere che non c'è frutto della salvezza e non, anziché cercare di migliorare, possa correre a Gesù Cristo e veramente aggrapparsi a Cristo per la salvezza. Padre, noi che siamo credenti, tu sai quanto manchiamo. E ti prego che possiamo comprendere di più che non siamo schiavi del nostro peccato. Siamo stati liberati. Abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. E perciò vogliamo camminare, dobbiamo camminare in santità di vita. Quello è il frutto della vera salvezza. Non ci salva, ma la salvezza produce quel frutto. E quanto è importante ricordare l'ordine. O Padre, opera in noi affinché possiamo veramente manifestare chiaro frutto della salvezza, se c'è. Che possiamo camminare in santità in ogni campo della vita, senza mezzi, senza compromessi, per dare gloria a Te che ci hai salvato. Opera in noi, ti prego. E ti ringrazio soprattutto per Gesù Cristo. Tu ci offri salvezza e perdono, Gesù si è caricato con il peccato. Grazie per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, è per mezzo di Gesù Cristo, morto, risorto e regna, è per mezzo di Cristo che ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.